Passiamo ora alla meditazione sulla parola. Tutti noi attendiamo un rinnovamento, tutti noi attendiamo che ciò che è scritto nella Bibbia possa essere letto nella nostra vita, che possiamo diventare una lettera aperta, scritta con la penna dello Spirito, letta da tutti e anche compresa. Che non si tratti in realtà solo di cose di cui rendiamo testimonianza o di promesse in cui crediamo, ma di promesse vissute e di ciò che Dio ha promesso che Egli deve e farà. Ho alcuni passi biblici da leggere. Il primo da Isaia 38, in realtà una parola a noi tutti molto nota, e tuttavia penso che dovremmo meditarla. Nella Sacra Scrittura ci sono entrambe le cose, esperienze della storia della salvezza e anche esperienze personali con Dio. Entrambe ci vengono testimoniate nell'Antico e nel Nuovo Testamento, sia come singoli individui hanno vissuto Dio, sia come l'intero popolo di Israele ha vissuto Dio. Come i singoli nel Nuovo Testamento hanno vissuto Dio e come l'intera Chiesa lo ha vissuto nella sua potenza. Entrambe le cose ci vengono testimoniate ed entrambe devono ripetersi noi singolarmente e nel loro insieme, anche nell'intera Chiesa, da Isaia 38, versetto 1. In quel tempo Esecchia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amot, andò da lui e gli disse: «Così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa, perché sei un uomo morto, non guarirai». Un'affermazione molto chiara, un così parla il Signore. Ma quest'uomo di Dio non lo voleva accettare in questo modo, voleva continuare a vivere e servire il Signore. Era tra coloro che servivano Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. E persone che possono essere classificate in questo modo, la loro vita può pure essere prolungata. Perché no? Se vivono per Dio, allora prego che sia fatto nel nome del Signore, avvenga così. Nel versetto 2 è scritto: «Allora Esecchia voltò la faccia verso il muro e pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che io ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi». Questo era il suo argomento ed è molto valido. Ricordati che io ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. La sua preghiera era così lunga, in realtà molto breve, molto breve. E poi non restava altro che piangere. È scritto nel versetto 3, nell'ultima parte, ed Esecchia scoppiò in un gran pianto. Una breve preghiera, ma formulata in modo molto concreto. E come vediamo qui, pronunciata secondo la volontà di Dio. Non ha recitato una preghiera a caso, ma ha presentato la sua richiesta al Signore secondo la volontà di Dio. E nel versetto 4 è scritto: «Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia in questi termini: Va e dia e secchia, così parla il Signore, il Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Entrambe le cose, la preghiera esaudita e le lacrime viste. Libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria. Che meravigliosa testimonianza! Due volte così dice il Signore. La preghiera può cambiare le cose se è nella volontà di Dio. Tutti, ogni uomo deve morire, lo sappiamo tutti. O no? È stabilito che gli uomini muoiono dopodiché il giudizio. Così è scritto in Ebrei 9, 27. Ma qui era stata annunziata la morte e guarda un po', la vita è stata prolungata. C'è però qualcos'altro che mi commuove qui. Lasciatemi continuare a leggere dal versetto 7 o forse prima il versetto 5. Io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. A ciò si aggiunge questa città e così via. Poi il versetto 7. E da parte del Signore questo ti servirà di segno, che il Signore adempirà la parola da Lui pronunciata. Quindi Dio ha aggiunto ancora qualcosa. Ha dato la promessa e così dice il Signore, e poi anche un segno, grazie al quale quest'uomo poteva capire come la cosa si sarebbe svolta e come sarebbe andata a finire. Versetto 8. Ecco, io farò retrocedere di 10 gradini l'ombra dei gradini che per effetto del sole si è allungata sui 10 gradini di Acaz. Avete letto anche voi? Rileggo il versetto 8. Ecco, io farò retrocedere di 10 gradini l'ombra dei gradini che per effetto del sole si è allungata sui 10 gradini di Acaz. Che il sole possa fermarsi lo leggiamo dai tempi di Giosuè. Sole, fermati. Luna, fermati. Ma che possa tornare indietro, è successo anche questo. Con Dio tutto è possibile. Dio è infatti l'Onnipotente. Qui è scritto nel versetto 8. E il sole retrocedette di 10 gradini sui gradini dove era disceso. L'orologio, questo col sole più bello che abbia mai visto, si trova a Ginevra ed è davvero divertente vedere come il sole proietta la sua ombra e indica l'ora. Ma qui abbiamo davvero un esempio di come Dio renda possibile l'impossibile, l'inimmaginabile, l'inconcepibile nella vita di una persona che lo serva, si fida di Lui e cammina sulle sue vie. Egli fa perfino giungere il segno dal cielo. È davvero straordinario quando accade qualcosa del genere. Che il sole si inclini è cosa nota, ma che arretri di 10 gradini probabilmente è successo solo questa volta. Ma come ho appena detto, in Giosuè 10 possiamo leggerlo, nel versetto 12, o meglio, preferisco leggerlo, sarà meglio, è più convincente quando lo leggiamo insieme, anche se tutti conoscono le Sacre Scritture. Giosuè capitolo 10, dal versetto 10-12, la seconda parte. Sole, fermati su Gabaon, e tu luna sulla valle di Aialon. E il sole si fermò e la luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? E il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. Che evento! Come già detto, con Dio tutto è possibile. Nel caso di Ezechia si trattava di una promessa pronunciata dal profeta proveniente da Dio. In questo caso si trattava di un uomo di Dio che doveva ottenere la vittoria sui nemici insieme a tutto il popolo di Dio. Ma aveva bisogno di più tempo, quindi l'oscurità avrebbe potuto nuocere. Così gli è stato concesso il tempo necessario per portare la battaglia alla vittoria. Questo è ciò che il nostro Dio può fare. Se torniamo brevemente a Ezechia, di lui è scritto una testimonianza davvero meravigliosa in 2 Re 20. Cosa ho appena detto? 2 Re 20, ma prima leggerò un brano da 2 Re 18. 2 Re 18 dal versetto 2. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo di Astarte e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso, lo chiamò Neustan. Da queste parole vediamo che Dio stesso ha reso testimonianza di lui. È valsa quindi la pena prolungare la sua vita di 15 anni, come scritto qui, affinché potesse continuare a servire Dio. Se ciò sia sempre è il caso, è tutta un'altra questione. Oggi ci interessa solo un pensiero, ovvero che Dio ha dato promesse personali e anche promesse in generale, che Dio possa intervenire sia nella nostra vita che in quella della Chiesa e manifestarvi la sua potenza. Se oggi riusciamo a capire questa lezione e portarla con noi, allora siamo già stati aiutati. Se consideriamo le promesse che Dio ha fatto nell'Antico Testamento, ad esempio in occasione del ritorno del popolo di Israele e della ricostruzione del Tempio, ne abbiamo letto qui qualche tempo fa, per questo vorrei leggere solo una parte del primo versetto di Esdra 1. Esdra 1, versetto 1, l'ultima parte. Affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia. Si tratta quindi sempre e comunque del fatto che la parola di Dio si confermi vera e che le promesse che Dio ha fatto si adempiono nel suo popolo. In Esra 5 leggiamo poi come ciò avvenne e quale accompagnamento ci fu nel compimento di quest'opera secondo la volontà di Dio. Esra capitolo 5, versetti 1 e 2, e poi versetto 15. I profeti Ageo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono nel nome del Dio di Israele ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Josua, figlio di Zadok, andarono a riprendere la costruzione della casa di Dio a Gerusalemme, e con loro erano i profeti di Dio che li assistevano. Un supporto molto valido e utile. Nulla è migliore della parola profetica per sostenere la Chiesa e la sua crescita. Che anche in questo tempo risplenda come una luce brillante in un luogo buio e ci ricordi sempre di nuovo che la Scrittura si adempie e che noi, come fece allora il nostro Signore, possiamo esclamare ancora e ancora: oggi si è adempiuta questa Scrittura davanti ai nostri occhi. Così i profeti di Dio, sui quali riposava lo Spirito di Dio, hanno fornito il loro sostegno a questa costruzione. Quando la Chiesa è uscita dalla cattività babilonese di cui ha scritto Martin Lutero, abbiamo bisogno del sostegno della parola profetica per ottenere esattamente la direzione, l'orientamento, per agire così nella volontà di Dio e costruire anche secondo la sua parola. In Esdra 5, nel versetto 15 è scritto: gli disse, prendi questi utensili, riportali nel Tempio di Gerusalemme e là casa di Dio sia ricostruita dove era prima. Ne abbiamo parlato anche di questo e non so se l'avete letto sulla stampa. Questo famoso rabbino di Gerusalemme ha stabilito che il Tempio si trovava quasi erano 600 qualche centinaio di metri di distanza dall'odierna moschea, e solo perché lui sostiene di averlo misurato in questo modo, per gli ebrei ortodossi ci sarebbe la possibilità di costruire il tempio senza demolire gli altri due santuari islamici. Non conta ciò che le persone misurano o pensano, ma bisogna trovare le fondamenta originali e solo allora si sa se si è misurato correttamente o se si è semplicemente portato con sé il metro a nastro o si è camminato a passi per misurare. Avete capito? Solo quando si sono individuate le fondamenta originali, solo allora si può essere certi che questo sia il luogo in cui ricostruire. Cari, questo deve essere chiaramente sottolineato ed evidenziato fin dall'inizio per la costruzione della Chiesa neotestamentale. Non chi tiene in mano la Bibbia e pensa di poterla usare come metro di misura, ma solo là dove sono state realmente trovate le fondamenta apostoliche, il fondamento di cui parlava Paolo. Nessuno può porre un altro fondamento oltre a quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Ancora una volta possiamo dire, Signore, quanto siamo grati per la Bibbia. Non ciò che direbbe una scuola qualsiasi o chiunque altro, ma ciò che Dio ha detto nella sua parola, quello vale. E com'è bello che i profeti fossero presenti durante la ricostruzione e abbiano offerto il loro sostegno. Vi rendete conto di ora di quanto sia importante per noi la parte profetica che Dio ci ha concesso? Diciamolo chiaramente, di nuovo attraverso il ministero del fratello Branham, come un tempo attraverso Paolo. Dio prende certi strumenti, ovvero quelli che può usare esclusivamente secondo la sua parola e la sua volontà. E questi sono per lo più coloro che non sono troppo istruiti, non che ci sia nulla contro l'istruzione. Abbiamo bisogno di persone di alto livello in posizioni di rilievo e con la massima istruzione. Tutto è necessario. Ma nel regno di Dio non conta l'intelligenza umana o il nostro grado di istruzione. Nel regno di Dio conta solo una cosa, ovvero se Dio stesso possa venire a regnare nella sua Chiesa. Se nel regno di Dio vengono applicati i criteri divini e la sua parola viene proclamata in santità e verità, tutto il resto. E questo l'ho potuto dedurre dalla conversazione con il sacerdote ora a Lubiana, quando abbiamo avuto finalmente qualche ora di tempo per parlare tra noi. Mi ha raccontato dei suoi 8 anni di studi proprio come sacerdote romano. E poi è arrivata una frase e lui ha detto, immagina in questi 8 anni non abbiamo mai studiato gli Atti degli Apostoli. E si può ben intuire perché in un seminario romano non si studi gli Atti degli Apostoli. Ciò nonostante le persone sono convinte di fare la cosa giusta. Non è, come già detto, che ciò che gli uomini definiscono giusto e vero sia per questo giusto e vero, ma solo ciò che ci viene confermato come giusto e vero nella parola di Dio è giusto e vero. E così rimarrà, e anche incrollabile, e resisterà a ogni tempesta che potrà ancora arrivare. In Esdra 6 si trova qualcosa di simile riguardo al motivo e al fondamento. In Esdra 6, versetto 7, si parla del fondamento. Lasciate continuare i lavori di quella casa di Dio. Il governatore dei Giudei, gli anziani dei Giudei ricostruiscono quella casa di Dio dove era prima. L'enfasi era proprio su questo, non solo costruire, ma costruire nello stesso luogo, secondo le stesse misure, tutto esattamente come era in origine. Ed è proprio questo che dobbiamo considerare e tenere a mente come l'azione per i nostri giorni, per l'edificazione e il completamento della Chiesa del Dio vivente. Non si può costruire secondo il modo di pensare degli uomini, ma secondo la parola di Dio, il piano di Dio, la volontà di Dio, affinché non si costruisca in vano. perché dove non si costruisce sul fondamento originario e secondo la parola di Dio, lì si costruisce davvero in vano. Apriamo brevemente gli Atti degli Apostoli e credo che tutti noi portiamo dentro di noi il desiderio non solo di parlare di queste cose, ma di viverle in prima persona, di essere rafforzati nuovamente. E questo nella consapevolezza che proprio come allora, quando il popolo tornò e dovette ricostruire la casa di Dio, furono inviati loro dei profeti. Fu assicurato che l'opera fosse al 100% corretta alla presenza di Dio. I profeti sono, per così dire, l'occhio nel corpo. Potrei leggervi dal profeta Isaia, dei veggenti che Dio ha mandato, ai quali ha potuto rivelare di cosa si trattava. Poco fa ho già accennato al fatto che Dio ha scelto per lo più persone semplici che lo servivano e gli obbedivano. Nel capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, gli Apostoli furono interrogati riguardo alla guarigione del malato e hanno testimoniato, secondo verità, che ciò era avvenuto per la potenza del nome di Gesù. Leggo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, dal versetto 10. Sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, e per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Ma la testimonianza non finisce qui. Ora ci rivolgiamo agli operai che hanno lavorato. Stiamo parlando, dopo tutto, della costruzione. Continuo a leggere in Atti capitolo 4, precisamente dal versetto 11. Sì, Atti degli Apostoli, dal versetto 11. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. C'erano dei costruttori che hanno scartato la pietra angolare, che non si curavano affatto delle fondamenta. Figuriamoci degli apostoli inviati da Dio. Hanno ignorato tutto, come se non avesse nulla da dire loro. Ma ascoltate chi erano queste persone che Dio ha usato, dal versetto 13. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati discepoli di Gesù. Quando l'umiltà si unisce al discepolato, al vero seguire il Signore, e sappiamo bene che allievo e discepolo sono la stessa parola e implicano il seguire. Quindi qui c'erano discepoli di Gesù, senza istruzione, chi era Giovanni, chi era Pietro, persone semplici. Ma è proprio attraverso la semplicità che Dio può rivelare la sua grandezza e la sua potenza. Immaginate se arrivasse qualcuno vestito di una toga bianca con degli ornamenti e magari anche una grande croce e così via, allora succederebbe qualcosa. La gente glorificherebbe questa persona, ma gli apostoli furono picchiati e messi in prigione a causa di ciò che era accaduto. Capite di cosa si tratta? Dio sa esattamente come fare le cose e non dà la sua gloria a nessun altro. Egli prende e usa chi vuole. Si sono quindi resi conto che si trattava di persone senza una formazione particolare o una cultura superiore. Allo stesso tempo però hanno dovuto ammettere: questi sono coloro che hanno camminato con questo Gesù di Nazareth. Ah, se solo potesse capitare anche a noi, se si potesse dire di noi entrambe le cose. In primo luogo, che apparteniamo alla classe più umile che ci sia nel paese, ma in secondo luogo a coloro che seguono Gesù, a coloro che si riconoscono semplicemente per il fatto di essere stati con Gesù. Lo desidero per me, devo ammettere onestamente che questo sicuramente mancherà ancora anche in me. Non sempre si riesce a fare come si deve. Ieri ho avuto una conversazione di 2 ore, una conversazione molto brutta, e una volta non sono riuscito a comportarmi proprio come avrei voluto. Non abbiamo ancora raggiunto questo obiettivo per essere forse proprio lì dove il Signore dovrebbe che fossimo, ma una cosa è certa: più a lungo seguiamo Gesù, più veniamo plasmati a sua immagine. Non può esistere una persona che cammini con Gesù senza essere plasmata dalla sua natura e da tutto ciò che egli è. E solo chi è diventato uno con lui può camminare con lui. Amo 3. Come possono due camminare insieme se non si sono incontrati? E allora potranno camminare insieme. Qui solo un altro pensiero: quei capi religiosi di allora che rendevano la vita difficile agli apostoli che il Signore Dio benediceva e utilizzava appartenevano a coloro che avevano scartato la pietra angolare. Cari, dobbiamo aspettarci che anche noi incontriamo difficoltà da parte religiosa, ma solo da parte di coloro che rigettano la pietra angolare. Entrambe le cose che ha letto nel profeta Zaccaria al capitolo 4, lì si dice: nella mano di Zorobabel ci sarà anche la pietra angolare, e in altre traduzioni pietra di coronamento. Il Signore entrambe le cose, inizio e la fine, la pietra angolare è la pietra di chiusura, il primo e l'ultimo. Tutto deve essere fondato su di lui, e come scrive Paolo agli Efesini, in lui l'edificio cresce ben unito per diventare una dimora di Dio nello Spirito. Ancora un passo dagli Atti degli Apostoli al capitolo 2 che ci colpirà altrettanto profondamente. Atti degli Apostoli capitolo 2 versetti da 6 a 8. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Ed ecco il versetto. e si stupivano e si meravigliavano, dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Che cosa meravigliosa! Ho accennato prima che l'uomo di Dio conosce e parla diverse lingue. Qui erano i più semplici. Non sono forse tutti Galilei? Non vengono forse tutti dalla Galilea quelli che stanno parlando? E come mai allora? Non conoscono altre lingue? Non sono mai stati in Cappadocia? E come mai qui potete elencare questi 17-18 popoli e paesi che sono qui menzionati, cretesi, arabi e così via? E queste persone della Galilea erano solo in Galilea, non conoscevano queste altre lingue. E la gente era sbalordita e diceva: non sono Galilei? E come mai ora ognuno di noi, tu nella tua, io nella mia, tu nella tua, li sente parlare nella propria lingua? Infatti nel versetto 7 c'è scritto: e si stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? È successo qualcosa. La cosa aveva attirato la loro attenzione. In primo luogo la semplicità di queste persone, in secondo luogo ciò che ora usciva dalla loro labbra. Ma ecco il punto. Non erano certo queste persone della Galilea ad aver imparato una lingua, ma era lo Spirito Santo a parlare attraverso le loro bocche. Venne dal cielo un rombo fragoroso che riempì tutta la casa in cui si trovavano, e tutti furono riempiti di Spirito Santo. Il fragore deve quindi essere stato così forte che la folla accorse e poté così partecipare alla benedizione che Dio aveva donato a questa chiesa primitiva nella sua semplicità, ma in modo straordinariamente potente. La prima chiesa, i 120 sul piano, sull'alto solaio, erano persone semplici, ma ciò che Dio ha fatto lì è stato straordinariamente potente. Dio parla ogni lingua che esista, e per lui era cosa da poco trasmettere alle persone attraverso la bocca di questi Galilei le diverse lingue e ciò che doveva essere espresso. Cari, crediamo che ciò debba ripetersi. Sapete, siamo convinti che il Signore abbia iniziato e che porterà a compimento. Siamo convinti che per grazia di Dio siamo tornati alle fondamenta originarie. Crediamo che la parola profetica ci sia stata data come guida in ogni direzione e che il progetto divino sia così nelle nostre mani. Beati noi se costruiamo o se lasciamo che sia Dio a costruire. Entrambe le cose sono vere. Il nostro Signore dice: edificherò la mia chiesa, e poi il Signore dice che ha posto in essa i ministeri per l'edificazione della chiesa. Entrambe le cose sono giuste. Il Signore salva, parla attraverso la sua parola, rende beati e riunisce la chiesa sotto l'annuncio della parola di Dio. poiché la fede viene sempre dalla predicazione. La predicazione deve venire dalla parola di Dio se vuole essere valida davanti a Dio. Riassumiamo. Dio aveva il popolo di Israele nell'Antico Testamento, ha dato promesse e le ha adempiute, ha dato istruzioni alle quali essi dovevano attenersi e ogni volta ha confermato al momento giusto la parola che aveva dato e ha adempiuto l'adempimento, ha adempiuto ripetutamente le promesse per grazia. Se ora entriamo nell'ultima parte della storia della salvezza, anche noi dobbiamo credere come dice la Scrittura, dare ragione a Dio e schierarci dalla sua parte. Come abbiamo visto nel caso di Esecchia, Dio è in grado di fare qualsiasi cosa. Egli esaudirà le preghiere, aiuterà, interverrà. Che ciò avvenga sempre lo stesso giorno o nel momento che noi desideriamo, questo lo lasciamo a Dio. Una cosa però sappiamo, al momento opportuno farà ciò che ha promesso e confermerà la veridicità della sua parola a coloro che credono in essa, perché Dio è fedele, mantiene la sua parola, mantiene ciò che promette. In verità il cielo e la terra possono passare, ma la parola di Dio rimane in eterno. Cerchiamo di essere tra coloro che hanno il coraggio di schierarsi completamente dalla parte di Dio. Vogliamo porre fine a ogni contaminazione spirituale e non voler portare con noi nulla di ciò che appartiene a Roma. Ho dovuto dirlo molto chiaramente anche in quella riunione. Molti sono usciti dalla Chiesa romana, ma si sono portati dietro molte delle dottrine e così via. Devono avvenire entrambe le cose. Dobbiamo uscire. E ciò che in noi deve uscire da noi, quello che è dentro di noi, affinché in noi entri solo contenuto divino e così entriamo in comunione con Dio, diventiamo portatori della sua parola e delle sue promesse e sperimentiamo così per grazia l'adempimento di ciò che Egli ha promesso. A Lui, il Dio Onnipotente che può fermare il sole, che può farlo tornare indietro, che ordina e guida tutte le cose con la sua parola onnipotente. Possa Egli accompagnarci tutti insieme a coloro che lo amano, credono in Lui, hanno fiducia in Lui, finché non passeremo effettivamente dal credere al vedere. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Alziamoci e rendiamo grazie insieme al Signore. Chiedo al fratello Rus di venire e rendere grazie al Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo. Grazie di cuore. Tutti insieme ti ringraziamo, Signore, dal profondo del nostro cuore per la Tua grande grazia, per il Tuo grande amore. E abbiamo letto dalla parola introduttiva Tua, ascolti le preghiere, Signore, hai lasciato sufficienti testimoni nella Tua Scrittura, sì, dove hai ascoltato i Tuoi e li hai esauditi, e dove hai aiutato, Signore. Per questo Ti adoriamo e lodiamo e glorifichiamo il Tuo nome. Signore, continuerai ad esaudire i Tuoi che Ti invocano giorno e notte, Signore. Non passerai oltre loro, no. Signore, sia gloria al Tuo nome. Ti ringraziamo, Signore, perché non sei passato oltre nemmeno a noi. Oh, Signore, ma sei venuto in mezzo a noi, Signore. Ci hai aperto la tua parola, ci hai dato la comprensione della tua parola, Signore, come in quei giorni ai tuoi discepoli, Signore, che erano in cammino verso Emmaus. Così anche a noi, o Signore, hai dimostrato la tua grazia, Signore, ti sei rivelato come lo stesso. O Signore, ti rendiamo grazie di cuore perché non siamo edificati su favole umane, ma sul fondamento della tua parola, sul fondamento degli apostoli e dei profeti, di cui Gesù Cristo è la pietra angolare. Ti adoriamo, lodiamo e glorifichiamo il tuo nome glorioso. Ti rendiamo grazie anche questa sera per la parola che ci è stata letta, per tutto ciò che abbiamo ascoltato, Signore. Rendiamo gloria solo a te. Signore, non vogliamo portare con noi il lievito, Signore, vogliamo spogliarci di tutto, Signore, ed essere un impasto dolce di purezza. Concedilo a tutti noi per grazia, per la tua grazia. Signore, ti prego, benedici il tuo popolo, benedici i nostri fratelli e le nostre sorelle, tutti coloro che sono venuti, Signore, da tutti i popoli, lingue e nazioni. Sii con tutti noi, Signore, benedici. Signore, chiama ancora i tuoi, Signore, chiama fuori da tutte le denominazioni, da tutte le chiese, Signore, e preparali, Signore, come hai già iniziato a fare. Porta a compimento la tua opera, Signore. Questa è la nostra fervida preghiera nel nome di Gesù. Amen.